Salmo 27, preghiamo i tuoi cuori. Chiedevo al Signore di scorgere, di conoscere il suo volto, di abitare presso di te. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è di me. Più ampia di ascolto della parola di Dio. E
prima di iniziare la lettura di quest'anno, che sarà il Vangelo di Matteo, facciamo qualche breve premessa già nota sul perché leggiamo la parola di Dio e come la leggiamo, in modo che chi la sa la ripassa e chi non la sa la impara. Ecco, perché leggiamo la parola di Dio? Per un motivo molto semplice, che l'uomo diventa la parola che ascolta, per cui l'unico modo per diventare figlio di Dio è ascoltare la parola di Dio. La realtà di una persona è la parola che ascolta, comprende, ama e esegue. Se abbiamo davanti agli occhi la parola di Dio, cominciamo a ascoltarla, a capirla, amarla, eseguirla, diventiamo esattamente figli di Dio. Quindi la parola di Dio è il principio di divinizzazione, di realizzazione dell'uomo. Quindi non è piccola cosa. Per questo la leggiamo. Quindi non è una piccola pretesa la lettura della parola di Dio. E come la leggiamo? La leggiamo nel modo più semplice, e mi sembra anche l'unico interessante alla fin fine, è il modo di Maria, che si dice e custodiva le parole nel suo cuore e le confrontava. Maria è il prototipo del credente, della Chiesa, è colei che genera il Verbo, e ciascuno di noi è chiamato a generare il Verbo, a dar corpo al Figlio di Dio nella propria esistenza e nella storia, fino a quando Dio è tutto in tutti. E come si fa a dar corpo a Dio? Molto semplice. La parola la si custodisce nel cuore. L'uomo vive di ciò che ha nel cuore, il suo ricordo. Ecco, se il nostro ricordo costante è la parola di Dio, ecco, e poi non basta ricordarla, bisogna capirla. Lì dice per capirla la confrontava, in greco c'è la parola, una parola che chiama il simbolo, mette insieme una parola con l'altra, in modo che viene fuori qualcosa di completo. L'immagine completa del Figlio di Dio. E infatti la maternità di Maria è proprio il fatto che ha ascoltato la parola, ha detto sì alla parola, per questo è madre. E ciascuno di noi è chiamato a generare nella propria vita la parola, a dar corpo al Verbo. Quindi il modo d'ascolto sarà quello di Maria, custodire, anche quando non capisce. Si dice espressamente, si dice nella Natività che custodiva e confrontava. Quando Gesù si perde nel Tempio si dice espressamente che Maria e Giuseppe non capirono e non comprendendo cosa facevano. Non si dice che custodivano, si dice custodivano con cura. Se c'è una parola, nel primo caso, nel secondo c'è un via davanti che la rapporta. Cioè praticamente quando non capiscono custodiscono con maggior cura in modo da poter capire. Quindi non trascurare ciò che non si capisce, non è che entriamo con violenza nella parola di Dio per costringerla a dirci qualcosa. La parola di Dio ci dice nella misura in cui ci lasciamo interrogare, non nella misura in cui la interroghiamo. Non è che dobbiamo porre questioni a Dio, è Lui che domanda, siamo noi responsabili. Lui sa già più o meno le cose che deve dire, si suppone. Quindi è da stolto interrogare, è da saggio farsi interrogare dalla parola. Mentre normalmente è vero che quando si legge la parola la si violenta con tutti gli strumenti per interrogarla, che può essere anche saggio, ma allora è perché cerco di capirla io, di lasciarmi interrogare. Però allora è un atteggiamento di umiltà, di intelligenza, di modestia, di amore, che è tutta un'altra cosa. Ancora una cosa su come si legge la parola di Dio. La mia più bella sorpresa quando si legge il Vangelo, anzi prima posso dire la più brutta sorpresa, la più brutta è quando la gente ripete quello che hai detto tu, vuol dire che ha capito niente. La più bella sorpresa che normalmente ci è data è che anche dopo un corso di 15 giorni intensivo che facciamo d'estate con i giovani sulla parola di Dio, alla fine, tirando le conclusioni del corso, ognuno tira conclusioni diversissime dall'altro. E questo è il più grande piacere che abbiamo. Perché? Perché la parola di Dio non è un frullatore che rende tutti uguali, fa degli omogenizzati, omologati tutti bene, che ripetono le stesse parole. No. La parola di Dio è come il sole e la pioggia, cade sul terreno e fa sì che una rosa è una rosa, un crocus è un crocus, un ibisco è un ibisco, una patata è una patata, un cavolo è un cavolo, poi ognuno diventa se stesso, raggiunge la propria verità. Cioè non è che la parola di Dio è qualcosa così che si impone come gabbia e tutti entrano, no, la parola di Dio risuona con un significato per ciascuno, è obiettiva, sì, è uguale per tutti, come la pioggia è obiettiva, è uguale per tutti anche il sole, ma fa essere ognuno quello che è, nella sua personalità, nella sua individualità, nella sua libertà. E questo è molto interessante. Un altro aspetto ancora, poi entriamo nel testo, no? Sulla struttura fondamentale dei testi del Nuovo Testamento, così si capisce anche come li accostiamo, voi vedrete che il testo evangelico ha sempre una struttura costante. C'è Gesù che è il soggetto, che fa una cosa per qualcuno che non ha quella cosa. Fa vedere un cieco, fa parlare un muto, fa camminare un zoppo, fa risorgere un morto, mondo un lebroso. Cioè potremmo tradurre Gesù fa X per non X. Per quell'X, per quella persona della quale normalmente non c'è neanche il nome. Perché è scritto il Vangelo? Il Vangelo è un ricordo raccontato da quell'X che ha fatto esperienza, l'ha raccontata da altri. Perché? Perché per esperienza gli interessa e perché anche altri facciano la stessa esperienza. Per cui il Vangelo va letto, il lettore implicito del Vangelo esattamente chi lo sta leggendo, se si identifica con quell'X, col cieco, col muto, col sordo, col lebroso, col morto, cioè se, e così fa esperienza del Signore come luce, come parola, come vita, come cammino, eccetera, in modo che così parli di Dio per l'esperienza diretta che hai di Dio. Cioè ogni pagina di Vangelo si deve realizzare in chi nasconde. Per cui il Vangelo è un dramma a struttura aperta dove il protagonista è Gesù, l'altro è un X, è il lettore, se vuole, coinvolgersi. E per questo funziona. Il primo che l'ha sperimentato lo racconta ad altri perché faccia la stessa esperienza. Quindi è una lettura che esige direttamente il coinvolgimento, come per sé qualunque, se non si fa senza farlo. Queste come premesse generali, e ora possiamo
dire perché leggiamo il Vangelo di Matteo, eventualmente anche caratterizzare il Vangelo di Matteo.
Allora, leggiamo Matteo per un semplice motivo, che non abbiamo ancora letto insieme, che gli altri hanno già fatto Marco, hanno già fatto Luca, hanno già fatto Paolo, ci restava Matteo. Avevamo un certo pudore ad affrontare Matteo, perché Matteo era il Vangelo molto disciplinato, è il Vangelo dell'ordine, della struttura, il Vangelo che ha avuto più successo tra l'altro nella Chiesa, è il Vangelo della comunità. Avevamo fatto da prima Marco, perché Marco è il Vangelo del catecumeno. E Marco è il previo, direi, è il primo passo, ti porta a scoprire chi è Dio e a entrare in relazione personale con Dio. Quindi ci siamo fermati a lungo su Marco e infatti privilegiamo normalmente il Vangelo di Marco, perché ci sembra che normalmente, ecco, è importante fare il primo passo prima del secondo e del terzo. Cioè conoscere davvero questa immagine di Dio diversa da ogni religione, da ogni ipotesi, che è anche implicitamente il fedele, per entrare in rapporto con lui. Quindi Marco insiste sulla fede come rapporto personale con Cristo. Luca rappresenta un altro aspetto che oggi è molto caro, cioè il rapporto col mondo, con la storia, con l'articolarsi della vita. col mondo esterno proprio. Ma terzi sito in mezzo, c'è la comunità, è quella parte di mondo che ha ascoltato la parola e che media al mondo una testimonianza di una possibilità di vivere in concreto questa parola in una comunità che vive una vita nuova. E penso che sia giunto il momento anche di affrontare Matteo. Perché l'uomo non è solo, sì, è solo davanti a Dio, ma nella misura in cui si trova solo davanti a Dio è messo davanti al mondo e davanti ai fratelli. E allora il Vangelo di Matteo è il Vangelo dei fratelli, della comunità, di come l'uomo nuovo vive relazioni nuove anche in modo visibile e concreto. Quindi se il Vangelo di Marco è io Dio, il Vangelo di Luca noi mondo, ecco, il Vangelo di Matteo è noi, come abbiamo capito Dio, ci fa essere un noi nuovo davanti al mondo come proposta nuova davanti al mondo.
Ecco. E ho l'impressione anche che oggigiorno possa essere attuale, se mai si può usare un'impressione del genere, attuale il Vangelo di Matteo proprio per questa risonanza che ha la parola di Dio e della comunità di fede, cioè per la sua dimensione comunitaria, perché si sente l'esigenza di una scoperta o riscoperta della dimensione ecclesiale.
Ancora due parole sul Vangelo di Matteo, poi iniziamo a leggerlo. Ecco, e il Vangelo di Matteo è dominato da una preoccupazione, cioè quelli di Matteo sono già credenti. Il problema è che fare. Non che fare in senso milanese o in senso moralistico. Cioè che fare per essere quel che si è. Abbiamo visto che siamo figli, come si fa a vivere da figli nel mondo, in relazioni fraterne concrete? E il che fare, d'altra parte, distingue l'uomo dall'animale, appunto. L'animale non si pone il problema che fare, l'istinto gli dice dato da fare. L'uomo invece ha davanti una novità, è la realtà del figlio di Dio, è chiamato a vivere da figlio di Dio, è libero, può far senza, si trova tra il nulla e il tutto, che fa? Per avere la vita, per non perderla. Quindi dominante del Vangelo di Matteo non è più la scoperta della fede, cosa credere, ma il che fa. Si pone a un livello ulteriore, però va inteso non in senso pragmatico, moralistico, se no si perde la fede. Cioè quel fare che scaturisce dal cuore nuovo e dalla fede. Questo è come tono generale del Vangelo. Poi come struttura generale è molto semplice perché si struttura su cinque discorsi, ecco, seguiti da una serie di racconti che realizzano quei discorsi. Per cui c'è, dopo l'introduzione, il Vangelo dell'infanzia e la storia del Battista e il Battesimo, c'è il discorso della montagna, che fa il programma dell'uomo nuovo e poi segue i miracoli dove Gesù fa l'uomo nuovo. Poi c'è il discorso della missione, l'uomo nuovo si sente responsabile davanti al mondo come Gesù fa la missione, capitolo 10. Poi capitolo 13, questo regno di Dio come cresce, allora le parabole del seme e poi come la comunità cresce come un seme. Poi capitolo 18, come vive all'interno la comunità il discorso ecclesiale. E poi subito dopo il capitolo 24-25, il discorso escatologico, qual è il senso della storia, seguito dalla morte e risurrezione di Cristo, che è il senso della storia. Quindi vedete Matteo, una struttura molto semplice, elementare e didattica, che poi ripete costantemente dei ritmi precisi. E noi inizieremo adesso.
Inizieremo dalla fine, perché non perché si voglia essere originali, ma perché si principia laddove tende il Vangelo, tutto il racconto. Ecco, gli ultimi versetti sono non tanto il finale del Vangelo, non sono la fine, ma il fine del Vangelo. Allora prendiamo il capitolo 28, dai versetti, dal versetto 16 al versetto 20. sì, sarà opportuno che per diligenza personale, per munificenza di tutti gli ospiti, tutti quanti abbiamo la Bibbia, chiesa Padre Valdis, la prossima volta che si possono avere a disposizione Bibbie per chi non l'avesse ancora, poi per Natale magari me la fate regalare, le terine del suo bambino. Si è bene adesso tocco il testo. Leggo allora Matteo 28, 16, 20. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono davanti. Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Queste parole finali ci dicono il punto d'arrivo del Vangelo e quindi contengono in sintesi il cammino, il frutto del Vangelo, e ci raccontano l'ultimo incontro col Signore e come il Signore, prima di andarsene, lascia il suo testamento, la missione definitiva alla Chiesa, che è continuare nella storia quello che lui ha fatto. E allora prendiamo i vari elementi di questo racconto che ci possono servire da introduzione, perché appunto il Vangelo ci porterà qui.
Sì, c'è l'ultimo incontro, e diciamo così, dal punto di vista di cronaca, è l'ultimo incontro visibile, però è il primo incontro, poi l'incontro definitivo. Sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E al solito così diamo magari in quadratura già stata fatta, facciamo versetto per versetto. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato.
Si parla dei discepoli, questa parola torna di nuovo in questo racconto. Ecco, il fine del Vangelo di Matteo è fare tutti discepoli. Non esistono maestri nel Vangelo di Matteo, uno solo è il maestro. Non esistono guru, non esistono leader. Guai al guru, guai al leader, guai al maestro. Annullano Dio, che è l'unico maestro interiore, perché rispetta tutti. È l'unico signore, perché è servo di tutti. È l'unico leader, perché è ultimo di tutti. Noi siamo discepoli, il discepolo è quello che impara dal Signore a essere come lui. Quindi nessuno, gli apostoli non sono maestri, sono discepoli. E questo è quel piano di parità sul quale tutti ci troviamo, siamo tutti ascoltatori della parola, dal Papa all'ultimo battezzato, siamo uguali davanti alla parola di Dio, siamo discepoli, dobbiamo imparare a vivere. Poi ognuno avrà la sua funzione. Però non c'è superiorità e inferiorità, magari l'ultimo capisce di più. Infatti arriverà per sempre, ci metterà in torno. Quindi è importante questo essere discepoli, avere la sapienza del Figlio. E i discepoli sono 11, non 12. Dovrebbero essere 12. Manca sempre uno. E vuol dire una cosa molto semplice, che la Chiesa è imperfetta. Dovrebbe essere 12. Grazie a Dio la Chiesa è imperfetta. Dico grazie a Dio perché se la Chiesa fosse perfetta cosa sarebbe? Ma può darsi che qualcuno di voi potrebbe essere ancora cristiano. Io personalmente no, credo tanti altri. Cioè Dio ama l'umanità così com'è. Non ama gli uomini migliori e gli altri migliori. E la Chiesa ha gli uomini così come sono. Poi cercheranno di vivere, chiaro, questo non è per giustificare il nazismo, per questo Matteo insiste sul fare la parola, però questo è per non fare del razzismo, per non fare la scelta di giusti, La Chiesa è per tutti e strutturalmente è mancante, è imperfetta. Chi critica la Chiesa per sé non l'ha capito, perché se io cominciassi a criticarci saremmo tutti a posto. Dio non critica nessuno, Dio salva tutti. Quindi c'è lo spirito di misericordia e di accoglienza che impedisce di fare delle sette di giusti, che vanno sempre sulla linea più corretta. Poi è giusto essere corretti e Matteo ci chiede. Però di fatto, guai se fossimo in 12. Siamo 11. Cioè guai se fossimo perfetti. Vorrebbe dire che ci stiamo ingannando, oppure che è già finita la storia.
Mi sembra forte dire anche guai se fossimo 12. Di fatti non lo siamo, ecco. Io credo si debba partire da questo. Cioè, la struttura della Chiesa è toccata.
Si gioca sempre con uno in mezzo.
La squadra di 11, anzi 10, mi riferisco all'Italia.
E poi interessante, no? E però la mancanza di uno, lo si dice chiaramente, perché ha tradito, e allora cerca di non essere tra quelle, quindi è la responsabilità e la minaccia incombente su ciascuno, dice, io posso essere tra quelle, cioè, è il gioco a mia libertà, insomma. Io posso essere il dodicesimo che manca, io, non l'altro. Perché qualcuno manca. Se io non faccio la parola, non sono discepolo, sono io quello che manca, non l'altro.
Scorgo una buona definizione, direi, della Chiesa proprio per il fatto che 11, perfetto, e poi discepoli, cioè ascoltatori,
e poi l'incontro definitivo è in Galilea. La Galilea è il luogo dove Gesù è vissuto, ha lavorato, ha fatto la vita quotidiana, così gli apostoli, e quell'incontro col Signore è nella quotidianità della vita, non è nel fare cose strane, per andare a fare pellegrinaggi, anche se fa benissimo la salute, muoversi, camminare. Ecco, ma non confondiamoli con l'incontro del Signore, si può incontrarlo anche lì. Lo incontri nella quotidianità, perché la tua quotidianità che deve essere vissuta da discepolo, da figlio di Dio. E lo incontri però sul monte che lui ha fissato. Ci sono due monti in Galilea che lui ha fissato molto bene, e li vedremo: il monte delle beatitudini, dove ascolti la sua parola, e il monte Tabor della trasfigurazione. E sono due monti in connessione, è lì che noi vediamo il Signore, cioè nella sua parola se la ascoltiamo, è lì che lo incontriamo. E se ascoltiamo la sua parola sperimentiamo la trasfigurazione, il volto nuovo, che questa parola ha prodotto in noi.
Mi piace, sommando le due indicazioni che evidentemente non sono geografiche, cioè sommando la nota che in Galilea, sul monte, ma proprio si possa dire che era la quotidianità, però forse nella dimensione contemplativa, nella dimensione di rapporto esplicito con il Signore. Il monte significa che qualcosa che è tipo la stanza superiore, ecco, per chi ricorda Marco. Versetto 17. Quando lo videro, gli si prostrarono davanti, alcuni però dubitavano.
Lì lo vedono, gli si prostrarono davanti, non è tradotto bene. Ecco, in greco c'è lo adorarono. Adorare vuol dire portare alla bocca, baciare. Il fine del Vangelo è l'adorazione, e baciare viva. Stare alla bocca, venerare, baciare, questa comunione, non è avere qualche idea in più su Dio, ma è proprio questo bacio, questa adorazione, cioè è l'oggetto del tuo desiderio che finalmente raggiungi, rispetto, è questo. Fine della vita è adorare. Avere Dio proprio sulla bocca vuol dire dentro il cuore, in fondo con lo stesso respiro, si fa cibo, si fa vita, si fa respiro. Lo spiegherà meglio dopo.
Una notazione che facevi riguardo questo adorare, che poi vuol dire raggiungere proprio, vuol dire, sì, saziare il desiderio di baciare, e dicevi, io come immagini, più avanti vedremo, ecco, mi viene in mente proprio che c'è il fine della lettura della parola, dell'ascolto della parola, dell'accoglienza della parola, e arrivare a baciare. E mi viene in mente appunto immagini, quando arrivando a Betlemme, domandando, cioè arrivando a Gerusalemme, domandano dove è nato il re dei giudei, appunto consultano Erode, consultano gli esperti della scrittura. Questi si danno da fare, riescono a capire, sapere, però non arrivano a baciare, a incontrare il Signore. I magici arriveranno, in diverso modo, per dire, di leggere la parola, di ascoltare la parola, di accogliere la parola. Chiedere, noi dobbiamo chiedere di arrivare come hanno fatto i magici, a incontrare il Signore, a adorarlo, a baciarlo, non a sapere qualcosa.
Alcuni però dubitavano, quel dubbio è interessante. Noi pensiamo che il dubbio sia il contrario della fede, in realtà il contrario della fede è l'incredulità. Il dubbio mi pare che sia il luogo della fede, e spiego. Cioè il dubbio, la parola più esatta, è proprio l'essere a un bivio. Ecco, la fede è esattamente trovarsi davanti al bivio e scegliere liberamente Dio, perché posso non scegliere. Cioè la fede è atto di libertà, è scelta davanti a due possibilità, e davanti a due possibilità l'uomo è ansias, è il dubbio. Quindi il dubbio è l'uomo della decisione. Se uno non ha dubbi non ha neanche decisioni, è già deciso, cioè è sparato, è scelto. Mentre l'uomo ha la possibilità anche del rifiuto di Dio, è chiaro, è libero. Dio costringe nessuno. Quindi proprio intendere il dubbio non come il contrario della fede, ma come il luogo più fertile della fede, della scelta, della ricerca, della verità. Dopo uno può scegliere dal dubbio o una cosa e cioè
vedevo una successione di questo tipo, chiaro, è possibile questa, margine di libertà, margine di dubbio, però proprio anche margine di dubbio, margine di libertà, possibilità di scelta libera.
Questo lo dico perché si vede credenti così certi che se perdono una certezza, che magari è semplicemente il colore del laccio delle scarpe della Madonna, crolla la loro fede. No, il credente ha tutti i dubbi che ha il non credente, molti di più, anche perché la prende più sul serio la fede, e per questo ci pensa su, sceglie, vede, verifica. So, che si dà il credente per tonto e l'altro invece come critico, no, il credente è molto critico, molto di più, è molto più serio, e i dubbi che c'ha l'altro ce li ha anche lui, se no non è serio. Però un problema è il dubbio, un problema è l'incredulità, cioè è un atto di libertà il credere come un atto di libertà il non credere. Totalmente gratuito il non credere, però c'è libero di farlo, è molto motivato il credere oltretutto, però sei sempre libero.
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.
Ecco, Gesù si rivela come il Kyrios, come Dio che ha ogni potere. Ecco, la parola potere è interessante, l'exousia, vuol dire che viene fuori da lui tutto. Tutto è da lui. Il suo potere non è che lui è uno che mangia tutto, come normalmente chi ha potere è quello che domina e sforza gli altri, così ha tanto potere, e peggio fa più ha potere. Ecco, per Gesù il suo potere è più esce da lui, più ha potere. Il potere è produrre, non distruggere. E tra l'altro perché è così? Perché il potere di Dio lo conosciamo bene, è il potere del servo, è il potere di chi ama, è il potere di chi dà la vita. Non è il potere della morte, di chi domina. Lui ha ogni potere per questo, sulla croce ha ogni potere, ha il potere di dare la vita oltre la morte. Ha il potere di amare senza condizioni, affrontando qualunque inimico. Questo è il grande potere di Dio. Per cui esce da lui ogni bene. È il potere del Signore che il cristiano attraverso il Vangelo conosce e che lui stesso ha. È il potere di fare il mondo nuovo e di portarlo alla vita. In cielo e in terra, cioè totale. È il potere di vincere il potere di distruzione che c'è nel male, appunto. È importante conoscere che c'è potere e potere.
Vorrei far cadere un particolare che mi sembra un tanto particolare e tanto significativo. Il fatto che dice Gesù è vicino rispetto agli 11, di cui abbiamo sentito, i discepoli, e alcuni che hanno questo margine di dubbio e di incertezza. Si avvicina, è importante, cioè sottolineare ancora una volta come prende l'iniziativa Gesù. Io credo che, va bene, noi ci sentiamo anche abbastanza bravi perché vediamo la benedizione, pardon, San Fedele, ascoltiamo la parola, noi cerchiamo Dio. Però è soprattutto lui che si muove per primo, è soprattutto lui che si avvicina a noi. È importante averlo presente. Perché questo credo che ci dà fiducia e ci sostiene soprattutto in momenti in cui sentiamo difficoltà. Gesù si avvicina, prende l'iniziativa e appunto esprime che ha questo potere e allora dice, versetto 19, andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Ecco, chi conosce il Signore e il suo potere è inviato a tutte le nazioni, cioè a tutto il mondo, a tutti gli uomini. Chi conosce il potere del Figlio, che si è fatto fratello di tutti, si fa fratello. Questa coscienza universale, mondiale, cattolica, lo scaturisce proprio dal potere stesso di Cristo, che è servo di tutti. E cosa si fa a fare in tutto il mondo? Interessante. E la traduzione è ammaestrate, come se fossimo maestri, invece è sbagliata la traduzione. Fate discepoli degli altri, non ammaestrati. Se si evita la parola maestro, si usa quella di discepolo. Fate discepoli. Voi siete discepoli, fate gli altri come voi, discepoli e ascoltatori dell'unica parola, non, nessuno è maestro. Sono tutti uguali. Ecco. E il maestro di che cosa? Il maestro della vita del Figlio, per cui il risultato della dottrina cristiana non è che uno sa qualcosa di più o diventa un illuminato perché sa che cosa sa, ma il risultato della parola ascoltata è battezzarsi, essere battezzati. Battezzare vuol dire andare fuori, immergere. La parola ci vuole immergere nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il nome è la persona, la parola ci immerge nella Trinità. Il fine della lettura è che noi siamo immersi nella vita di Dio. E questo è l'entusiasmo tipico del credente. Entusiasmo vuol dire essere in Dio, siamo in Dio. La parola vuol portarci a vivere in Dio, nel Figlio, con l'unico Spirito che è l'amore tra Padre e Figlio, in relazione col Padre, Figlio e Figlio perché è Figlio del Padre. Quindi partecipiamo alla vita trinitaria, come figli che hanno l'amore del Padre e del Figlio. Questo è il Figlio. Ecco. Interessante. interessante, il fine dell'uomo qual è? È diventare come Dio, né più né meno. Per questo è scritto il Vangelo, per questo Dio si è rivelato, per farci simile a lui, attraverso l'ascolto della parola. Ecco, però questo diventare come Dio non è un delirio di onnipotente, diventare chissà qualcuno, lo spiega cosa vuol dire.
Vedo anche la successione, cioè il diventare discepoli, date fatti discepoli, è come una prima tappa, un'introduzione all'essere battezzati, cioè essere immersi. Questa è la tappa definitiva, il traguardo. Essere immersi, cioè è proprio, come dire, coinvolti, permeati da questa vita che è del Padre, del Figlio, cioè nel respiro, nella forza, nella luce stessa di Dio. Versetto ventesimo dice come? Insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Allora, l'essere immersi in Dio vuol dire una cosa molto semplice, vuol dire imparare a vivere la parola che Gesù ha detto. Cioè non è che essere come Dio vuol dire essere chissà chi, vuol dire essere come il povero Cristo. Non è un delirio di onnipotenza, è avere l'onnipotenza di Dio, che è l'onnipotenza di chi ama, c'è cioè la povertà, l'umiltà, il servizio, la disponibilità, la misericordia, questa è l'onnipotenza di Dio, che si ottiene osservando la parola di Cristo. Lui è il Figlio che ci ha mostrato il Padre, che ci ha dato lo Spirito. Quindi è qualcosa di molto semplice, molto profondo e sostanzioso, ci fa uomini veri, ci fa figli. Ecco, per questo compito Gesù ci lascia appunto, è il compito che ci lascia da fare, ma non ci lascia soli.
No, su questo segnale tutto non è un fatto intellettuale, tanto meno intellettualistico, neppure un fatto morale, piuttosto un fatto proprio di annuncio, è la consegna della parola stessa che deve essere osservata, cioè servita, deve essere accolta e vissuta. Accolta e vissuta ci fa veramente liberi figli di Dio. Ecco però come, questo sono i versetti, il pezzetto più denso di questo versetto, dice ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
Qui finisce il Vangelo
con il principio della vita,
con un errore di traduzione nel finale, non fino alla fine del mondo, ma fino al fine del mondo. Il mondo non ha una fine, ha un fine. Ecco, e Gesù dice io sono con voi. Ecco, questo essere con è l'attributo fondamentale di Dio, e con è il complemento di compagnia. Lui è con noi, Emanuele. E la salvezza dell'uomo è essere in compagnia di Gesù, è essere con Lui, col Figlio. Con questa comunione di Lui con noi e di noi con Lui è il senso della nostra vita e c'è già qui e ora. C'è già qui e ora nell'ascolto della parola, nella conoscenza, nell'amore, nel cammino, nella missione. E c'è tutti i giorni, non è che ci sarà questa comunione, c'è tutti i giorni. Fino a quando questa comunione avrà un fine, cioè sarà compiuta, non fino alla fine del mondo, ma fino al fine del mondo. Il fine del mondo è la rivelazione piena di questa comunione. Che già ora c'è nella parola, ma che deve crescere, fino a quando Dio sarà tutto in tutti. Ecco, più o meno.
No, notavo intanto che vicino a queste cose come c'è una rivelazione, molto bello, una rivelazione in crescendo da, per dire, da Esodo 3,14, là dove il Signore comincia a manifestarsi a Mosè e si definisce con un tetragramma, io sono, ecco, progressivamente si rivela il Signore come io sono con voi, Emmanuel, e nella carne di Gesù diventa colui che si accompagna con noi,
proprio nel quotidiano, ecco, tutti i giorni. Questo è un fatto di fede, di esperienza, che è come il pane quotidiano che ci consente di vivere, ci consente di sperare, di avere fiducia, di camminare. Mi sembra molto bello di sottolineare.
Ecco, qui possiamo anche terminare la nostra esposizione per questa sera. Abbiamo visto il punto di
breve sosta, qualche minuto, silenzio, in modo che si ricordi, percorrendo il testo, più che con gli occhi, con il cuore, si ricordi quello che ha avuto risonanza in noi, quello che la parola di Dio compresa, effettivamente quale essa è, ha avuto risonanza in noi. Poi ce ne andiamo magari un momentino dicendo ad alta voce, a qualche istante, appunto qualcosa che può aiutare noi e andiamo. Un po' la difficoltà a mente, braccio.
A me sta venendo molto in fuggio.
Spaventa?
Accettare la situazione di dubbio, cioè di anche di ambiguità proprio come costitutiva della vita, e prenderla non come il luogo necessario della caduta, ma come il luogo della libertà di non cadere, quindi della crescita. Però è così, noi preferiremmo, infatti abbiamo paura della libertà e della responsabilità, invece è bene, perché è proprio la libertà e la responsabilità che ci rende figli di Dio. Se no siamo semplicemente dei cani addestrati che rispondono allo stimolo, che siamo figli, cioè liberi, quindi non aver paura di questo, è costitutivo.
Ma tenere presente che appunto agli undici, magari dubitosi, Gesù si avvicina a questo, non ci toglie il dubbio, però ci assicura, perché se dubitiamo di noi, per dire, siamo incerti per noi, sappiamo che lui non dubita. Se la nostra fede è scarsa, lui è fede di Dio. Questo ci aiuta. Coraggio, alcuni però dubitavano anche di qui. Questi
la Chiesa che mi farebbe per sé, è possibile, perché non deve essere sacrificato, perché tutte cose da grande stanno bene, la cosa è molto siamo un po' lunghi che non voglio perché farci volentare ma è per
noi ce l'abbiamo sempre contro l'imperfezione nostra e altrui, è inutile. Dio ci ama, è il nostro amare, è il luogo della salvezza, e in realtà è per orgoglio che noi ci lamentiamo del nostro male, quello altrui invece per cattiveria, così almeno posso criticare l'altro. Mentre invece accettare tranquillamente il proprio male come il luogo del perdono e della salvezza è il fondamento della fede cristiana. Se no vivo sempre in sensi di colpa rispetto all'ideale che ho e faccio finta di raggiungere, o mi sento in colpa di non raggiungere, non sono mai vero. Quando sono vero invece mi sento quel che sono, cioè amato gratuitamente, quindi anche perdonato delle mie insufficienze, e quindi non vivo di sensi di colpa, di inadeguatezza, ma vivo del dono e del perdono. L'importanza.
Vorrei sentire da Filippo, Silvano, alla luce di quello che avete detto, come dovrebbe atteggiarsi il credente consapevole appunto di essere il discepolo, anche da una perfetta di fronte ad altri credenti. Questa apertura di incontro con la area non cristiana, in che modo se sensi una Dio mora che è stato contentare gli scontri che storicamente ormai hanno segnato alla luce di quello che hai detto
vorrei forse dare una risposta che può sembrare scandalosa. Vengo proprio dalla Cina da pochi giorni e per me c'è non è scontro sulla verità, non si fa scontri, cioè il dialogo su tutte le critiche alla verità. Poi accetto che l'altro possa pensare diversamente da me, cioè si pensi che sia intollerante uno che ritiene di avere la verità, no, normalmente è tollerante chi ritiene di avere la verità, cioè se è vera sarà pure vera, magari capirò meglio anch'io, capirò meglio anche lui. L'intollerante chi vuole imporre perché non è sicuro. E in un dialogo è importantissimo essere in due, cioè che io abbia la mia posizione e lui la sua. Normalmente invece non rinuncia alla propria, non è più un dialogo, è semplicemente una forma di autolesionismo. Quindi per sé credo un dialogo corretto suppone anche proprio termini chiari, per cui per me il problema più serio anche non è il dialogo interreligioso ma interculturale. Cioè capirsi culturalmente bene cosa vuol dire. Poi io sono convinto che quando ci si capisce da uomini, siccome la fede e il Vangelo è per gli uomini, si capisce anche meglio. E ritengo anzi, addirittura più in là, che le religioni scompariranno come diverse interpretazioni umane di fronte al dato semplice del figlio dell'uomo che si presenta così. Il cristianesimo non è una religione, è una cultura, è un'esperienza di Dio proponibile in varie culture, che salta al di là di tutte le religioni, e poi ognuno vive con la cultura e con sue consuetudini che ha. Capisco molto bene il dialogo interculturale, molto rispettoso. Dopo, per interreligioso spesso mi sembra non aver capito bene del cristianesimo delle religioni, però